Al di là della notizia, l'edicola del giorno su Radio Vaticana Italia.
Cari amici, ben ritrovati da Rosario Tronnolone alla nostra rassegna stampa. Ci ha intanto raggiunti in studio anche padre Raffaele Di Muro, che sarà il nostro commentatore di oggi. Buongiorno padre.
Buongiorno a tutti, grazie.
Noi ci siamo più volte incontrati in momenti precedenti e in cui aveva scritto dei libri proprio su Massimiliano Kolbe, sì, che sarà una figura centrale proprio per il prossimo viaggio del Papa in Polonia, che avviene in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù, ma che ovviamente avrà anche degli altri momenti importanti legati proprio alla storia della Polonia e anche naturalmente proprio alla figura di Massimiliano Kolbe. Ma lei mi raccontava che tra l'altro ha visto partire dei giovani proprio, no? Per la Giornata Mondiale della Gioventù pochissimo tempo fa.
Sì, perché io ieri sono tornato dal Brasile e proprio partendo per l'Italia mi sono imbattuto in gruppi piuttosto numerosi di ragazzi che partivano per la GMG, facevano scalo qui a Roma, poi magari facevano altri giri, così magari in qualche santuario, mi raccontavano, per poi raggiungere Cracovia. Quindi c'è già un bel fermento per questa giornata.
Certo, e quindi vediamo subito come primo articolo in questa parte della nostra rassegna stampa il videomessaggio del Papa ai giovani. Lo leggiamo dall'Avvenire, da pagina 14. Offrite al mondo segni di armonia. La GMG di Cracovia sarà un evento che offrirà al mondo un profetico segno di armonia. Ne è convinto Papa Francesco, che ieri ha inviato un videomessaggio ai giovani dei 5 continenti e alla nazione polacca. Alla Giornata Mondiale della Gioventù, secondo il Papa, prenderà vita un mosaico di volti diversi, di tante razze, lingue, popoli e culture, tenuto insieme dal nome di Gesù, volto della misericordia. Il Papa, che ha espresso tutto il suo desiderio di incontrare i ragazzi, ha rivolto un pensiero anche alla Polonia, che nella storia ha attraversato tante prove, alcune molto dure, ed è andata avanti con la forza della fede. Francesco ha benedetto poi tutti i paesi di provenienza dei pellegrini della Giornata Mondiale della Gioventù, oltre ai loro desideri e ai loro passi verso Cracovia. Questo cammino, ha notato il Papa, deve essere un'esperienza di fraternità e quindi un vero messaggio di pace per il mondo. Ma leggiamo alcuni brani appunto del messaggio del Papa. In particolare, rivolgendosi ai giovani polacchi, il Papa dice: «Cari giovani polacchi, so che da tempo state preparando, soprattutto con la preghiera, il grande incontro di Cracovia. Vi ringrazio di cuore per tutto quello che fate e per l'amore con cui lo fate. Fin da ora vi abbraccio e vi benedico». E poi, rivolgendosi ai giovani da ogni parte d'Europa, Africa, America, Asia e Oceania, il Papa dice: «Benedico anche i vostri paesi, i vostri desideri e i vostri passi verso Cracovia. Ho un grande desiderio di incontrarvi», dice il Papa, «per offrire al mondo un nuovo segno d'armonia, un mosaico di volti diversi, di tante razze, lingue, popoli e culture, tutti uniti nel nome di Gesù, che è il volto della misericordia». A questo proposito, padre Raffaele, volevo farvi ascoltare anche, poi lo commentiamo appunto queste parole del Papa e anche le parole che Papa Francesco ha rivolto durante l'Angelus domenica scorsa, riferendosi al Vangelo appunto di domenica, l'episodio di Marta e Maria. Ascoltiamo le parole del Papa e quello che lui ha messo in evidenza.
Nel suo affaccendarsi e darsi da fare, Marta rischia di dimenticare, e questo è il problema, rischia di dimenticare la cosa più importante, cioè la presenza dell'ospite, che era Gesù in questo caso. E l'ospite non va semplicemente servito, nutrito, accudito in ogni maniera. Occorre soprattutto che sia ascoltato. Ricordate bene questa parola, ascoltare. Se noi andiamo a pregare, per esempio, davanti al crocifisso, e parliamo, e parliamo, e parliamo, e parliamo, e poi ce ne andiamo, ma non ascoltiamo Gesù, non lasciamo parlare Lui al nostro cuore. Ascoltare, quella parola è chiave, non dimenticatevi.
Io ho voluto mettere insieme appunto queste parole del Papa con quello che diceva appunto nel suo messaggio ai giovani, padre Di Muro, perché parlava appunto in questo suo messaggio dell'occasione che Cracovia rappresenterà, dell'incontro tra genti provenienti da tutto il mondo, tra culture differenti. Quindi proprio l'occasione di ascoltarsi e di conoscersi reciprocamente. E poi appunto questo suo, no, ribadire il discorso dell'ascolto.
Sì, direi di sì, che è un collegamento molto giusto, è un'occasione bellissima per i giovani, del resto è stato sempre così anche nelle altre sì. giornate mondiali della gioventù. È una grossa occasione di ascolto del Papa, di ascolto della parola e soprattutto, come dicevi tu, questo ascolto reciproco credo sia qualcosa di unico. Si ritroveranno a Cracovia, come precedentemente in Brasile, giovani di tutte le nazionalità. Allora quello che i giovani poi riportano rientrando a casa non è soltanto, direi, l'aspetto dottrinale, l'aspetto così spirituale, ma è anche il confronto con altri, è quello che arricchisce moltissimo. Come il Papa diceva, no? Questo ascoltare, questo ascoltarsi reciprocamente diventa qualcosa di unico, di arricchente, e quindi mi pare che anche questa giornata mondiale della gioventù sia iniziata proprio all'insegna dell'ascolto, no? Pensavo anche a un altro particolare: quando si organizzano questi eventi, io sono stato testimone in alcuni tratti dell'organizzazione della GMG, e c'è sempre un grande affare ovviamente per preparare, organizzare i luoghi, i tempi, e il rischio appunto è proprio quello che il Papa sottolineava, quello di darsi da fare tantissimo e poi alla fine perdere magari il frutto. Quindi direi che anche questo monito sull'ascolto è molto importante. E direi che in Polonia, tra l'altro, i giovani sono facilitati anche da alcune figure simbolo, oltre allo stesso Massimiliano Kolbe che tu citavi precedentemente, Giovanni Paolo II, Santa Faustina, e lo stesso, direi, luogo di Auschwitz che ci ricorda altri santi, per esempio Santa Teresa Benedetta della Croce, Edith Stein. E quindi direi anche questo, la figura di queste, direi, di questi santi faciliterà di molto anche l'ascolto, perché saranno posti come riferimenti anche per i ragazzi.
Assolutamente. Poi direi che proprio in questo, proprio questi luoghi, queste occasioni che saranno ovviamente presenti durante la giornata mondiale della gioventù e durante la visita poi anche negli altri luoghi, durante questo viaggio apostolico del Papa in Polonia, saranno anche l'occasione di quell'altra dimensione dell'ascolto che il Papa diceva proprio alla fine, cioè che nella preghiera ci abituiamo non soltanto a chiedere e a parlare, ma anche a tacere.
È vero, è vero, è la dimensione della preghiera di ascolto, no? Normalmente noi siamo abituati a chiedere. E direi, proprio tornando alla GMG, quello che mi piace molto dell'organizzazione, come è avvenuto anche in passato del resto, è stata organizzata la presenza anche di luoghi dove i giovani possono fermarsi e ascoltare. Ci saranno dei centri di ascolto, per esempio, quindi saranno ascoltati, ma ci saranno delle cappelle, dei luoghi dove loro potranno ritirarsi e ad ascoltare, a interiorizzare quello che hanno precedentemente recepito. Quindi anche questo mi pare un aspetto molto molto bello, al di là delle cose, direi, più grandi, più visibili, se vogliamo anche più eclatanti, che vivranno, avranno il tempo di fermarsi e di sostare.
Vorrei chiudere la nostra rassegna stampa leggendo ancora dall'Agorà dell'Avvenire la domanda di Wiesel: dai lager a Nizza. E in qualche modo ritorniamo al discorso che facevamo all'inizio anche riguardo a padre Massimiliano Kolbe. Mai dimenticherò quella notte, la prima notte nel campo, che ha fatto della mia vita una lunga notte e per 7 volte sprangata. Mai dimenticherò quel fumo, mai dimenticherò i piccoli volti dei bambini, di cui avevo visto i corpi trasformarsi in volute di fumo sotto un cielo muto. Mai dimenticherò quelle fiamme che bruciarono per sempre la mia fede, scrisse Wiesel nel suo libro più conosciuto, La notte. Come ha detto Lucia Antinucci, dottore in teologia dogmatica, assumendo il dramma storico in tutta la sua crudezza, Wiesel mette in crisi la realtà dell'umanità. Se c'è stata alleanza, come per lui ebreo c'è stata tra uomo e Dio, questa alleanza è stata tradita. L'uomo è certamente responsabile di tanto male, ma Dio è rimasto indifferente, Dio non si è visto. E tuttavia l'impiccagione di un ragazzino olandese di 13 anni che agonizza a lungo prima di morire fa chiedere a tutti: dov'è Dio? Ma ecco la risposta. Dov'è? Eccolo, è appeso lì, a quella forca. Dio si fa impiccare, si fa gassare. È la Shekinah, ovvero la presenza nascosta, la luce nelle tenebre. Dio resta muto, ma piange i suoi figli. L'uomo soffre e Dio non può non soffrire con lui. Ciò che resta oggi di Wiesel sono la sua opera, il suo pensiero, la sua indifessa attività per i diritti umani, il suo premio Nobel per la pace nel 1986. La sua testimonianza, per chi la vuol vedere, è una pietra miliare. La sua fede, uscita dal campo mutilata, colpita, per dirla con una sua definizione recente, ferita, diventa un archetipo che tutti ci riguarda, che riguarda questi nostri giorni, dove, se noi siamo qui, al riparo apparente, nelle nostre case, intorno a noi, ormai fin dentro l'Occidente, sono guerra e sterminio, crudeltà e sevizie, migrazioni di disperati, follia distruttiva e disastri umanitari senza fine. Non più Auschwitz, non più Buchenwald, ma campi di infelici che vivono in condizioni non degne abbondano anche sul territorio di questo nostro paese, che costituzionalmente si professa contrario ad ogni guerra. Fede ferita, sì, perché di quanto quotidianamente vediamo in Siria, Iraq e di recente anche a Dhaka, a Nizza, l'altro ieri a Parigi, a Bruxelles, e nei naufragi continui dove muoiono come mosche adulti e soprattutto bambini innocenti, c'è chi si chiede perché. Perché Dio non apre la sua mano e ferma tutto questo come fermò il Mar Rosso davanti a Mosè? Sono in tanti a chiederselo, in tanti a non trovare risposta. Ecco, volevo appunto un suo commento conclusivo a questa nostra rassegna.
Sì, è quella che normalmente definiamo l'assenza di Dio. Dio che sembra assente in un primo momento, ecco, Dio che sembra assente in situazioni in situazioni particolarmente drammatiche, ma poi a veder bene, a rileggere bene tutta la storia, si vede che Dio era presente. In Auschwitz era presente, in Massimiliano Kolbe, in Edith Stein, una presenza d'amore che molti hanno dato. Dio è presente e alla fine della storia si capisce anche in che modo e come. Ma questa domanda "Dio non c'è" non deve coprire però le responsabilità dell'uomo, che viene lasciato comunque libero, libero di sbagliare, anche se Dio poi interviene sempre a, direi, guarire l'umanità ferita dalle cattiverie dell'uomo.
Grazie allora, grazie a Padre Raffaele Di Muro, Francescano Conventuale, di essere stato in nostra compagnia come commentatore per la nostra rassegna stampa. Adesso linea alla regia.